Grazie mille. Se il professor Marengo ha parlato ieri di spigolatura proposta dal professor Burigana, io non posso che fare la stessa cosa. La proposta di questo intervento è una proposta che mi è venuta dal professor Riccardo Burigana, che ringrazio, soprattutto perché io con questo tipo di interventi scopro questioni nuove, questioni aperte, ma si tratta di un lavoro agli inizi. È un primo tentativo che negli anni spero di approfondire, perché è lungo, mi dà l'impressione che ci sia moltissimo da scrivere, moltissimo da scoprire. Quella che vi propongo oggi è una piccola corsa lungo la vita di Melantone attraverso dei brevi cenni alle sue opere che trattano appunto di tematiche ebraiche. Allora, come ho riportato nel piccolo riassunto proposto per il mio intervento, il numero di articoli e monografie pubblicati negli ultimi 50 anni sui rapporti tra gli ebrei e i cristiani, in particolare la Riforma, in Europa nella prima età moderna, è enorme. L'assenza di un volume sul rapporto di un personaggio illustre e importante della Riforma, quale Filippo Melantone, e il popolo ebraico, e l'ebraismo, e la tradizione ebraica, che sono tre concetti abbastanza diversi, può stupire. Infatti, nella storia della Riforma, Melantone si dice secondo solo a Lutero come teologo e a Erasmo da Rotterdam come umanista e come studioso. E fu senza dubbio il primo preceptor Germanie o preceptor Europe, nella prima età moderna, appunto in Europa centrale. 10 anni fa è stato pubblicato finalmente un breve articolo che tenta di delineare alcune possibili tematiche da affrontare per colmare questa lacuna. È un articolo di un americano, Timothy Wengert, Philippe Melanchthon and the Jewish. Questo silenzio è dovuto comunque, senza dubbio, alla difficoltà di tracciare in modo coerente l'atteggiamento di Melantone, condizionata da quelli che sono stati per lui due, probabilmente, mentori, quello che noi considereremo gli influenzatori del pensiero. Melantone, lo avrete letto probabilmente, io do molte cose per scontate in questo mio intervento, scusatemi, se volete approfondire le cose che do per scontate, eventualmente ci sarà modo poi di chiedermele. Melantone, l'avrete magari letto, era un personaggio non imponente da un punto di vista fisico, tant'è che quando arriva a Wittenberg molti non si aspettavano granché da Melantone, poi invece quando comincia a parlare tutti ne rimangono incantati, Lutero per primo. Quello che però rimane un mistero iniziale è che Melantone non viene chiamato da Lutero, non è su iniziativa di Lutero che Melantone arriva a Wittenberg, tutt'altro. Infatti, quando nell'aprile del 1518 il principe elettore di Sassonia, Federico II il Savio, approva su richiesta dell'Università di Wittenberg l'istituzione di 7 nuove cattedre, fra cui quella di greco e quella di ebraico, per affidare la cattedra di greco, il principe elettore non chiede a Lutero né ad alcun insegnante di Wittenberg del tempo, tutt'altro, si rivolge a un altro illustre personaggio dell'epoca, Johannes Reuchlin. Johannes Reuchlin è probabilmente per l'epoca il maggior ebraista di quel periodo. Collezionava libri ebraici, li difese in una battaglia che li vedeva al centro e impossibile, vicini al rogo, e proprio per questo è vicino alle tematiche ebraiche. Ed è lui a introdurre Melantone all'ebraismo, alla tradizione ebraica, alla lingua ebraica. Quindi Melantone ha una vicinanza alle tematiche ebraiche dalla fonte migliore, dalla migliore fonte che potesse avere non di religione ebraica, perché ovviamente se avesse potuto studiare con personaggi illustri, come per esempio in quel periodo a Venezia molti hanno studiato con Elia Levita, con personaggi del Cinquecento, ebrei famosi che facevano comunque gli insegnanti di ebraico per i cabalisti cristiani, pensiamo a Pico della Mirandola, pensiamo a altri illustri personaggi, avrebbe avuto chiaramente un accesso alle fonti ancora più illustre. Ma quello che aveva a disposizione era comunque il migliore insegnante possibile in quel momento, in quella zona storica, d'accordo? Johannes Reuchlin quindi lo fa iniziare negli studi, è lui il primo mentore di Melantone, è lui a insegnargli queste fonti, a leggere l'ebraico in maniera celeberrima e ad arrivare appunto alla Sacra Scrittura. Quando però Melantone arriva a Wittenberg, l'influsso di Johannes Reuchlin si affievolisce. Perché? Perché nasce questo rapporto fondamentale per Melantone con Lutero. E quindi si affievolisce il primo ventennio della sua vita, e quindi il primo ventennio della sua influenza, dei suoi studi, per iniziare invece il ventennio che potremmo chiamare proprio di Lutero. Il ventennio che inizia con appunto con il suo arrivo a Wittenberg, di questa collaborazione fruttuosa, perché ha fruttato moltissimo a entrambi, di questa collaborazione. Johannes Reuchlin quindi, quando gli viene chiesto, non ha dubbi e propone proprio per la cattedra di greco Melantone, non per la cattedra di ebraico, ma per la cattedra di greco. E Lutero avrebbe voluto invece Mosellanus, Petrus Mosellanus di Lipsia, ma non viene interrogato e quindi Lutero si ritrova con questa scelta che non è stata da lui proposta. Al contrario, la scelta lo stupisce in modo positivo, ne è entusiasta. Dopo pochi giorni che Melantone è a Wittenberg, Lutero ne è entusiasta. Il 25 agosto quindi Melantone giunse a Wittenberg e il 28 agosto tiene la sua prolusione. Da subito fu chiaro che il giovane abbracciava l'idea riformatrice di ritorno alle fonti. Questo invito era strettamente connesso con l'ambizioso progetto di rinnovare il sistema educativo in chiave umanistica. Descrivendo questo episodio nella sua monografia dedicata a Melantone, Heinz Schwible scrive, e cito, «Un antesignano del Rinascimento, lo scopo che si prefiggeva era sostenere e difendere le Renascentes Muse, lo studium litterarum renescentium, i Renescenza studia. Le discipline da impartire si chiamano appunto bona littere, elegans litteratura. C'è però il rischio che le artes, tanto decantate a Tubinga, siano maltrattate da nuovi barbari. Occorre ricercare le fonte studiorum. Egli ritiene che il suo appello, egli, Melantone, ritiene che il suo appello sia necessario, perché i giovani potrebbero vanificare quel sommovimento culturale prodottosi da tempo, se si impone l'idea che studiare greco sia una forma di presunzione, che l'ebraico sia una lingua oscura e che i sacrifici per l'apprendimento siano superiori all'utilità che ne può derivare. Fine della citazione. Fin dall'inizio della sua missione didattica, quindi, Melantone affidò un ruolo preeminente allo studio linguistico e filologico. In particolare il suo legame con l'ebraico e con il greco furono per lui sempre fondamentali. Johannes Reuchlin era di certo noto come salvatore di libri ebraici e come ebraista. Si aggiunga a questo che la lingua dell'Antico Testamento viene citata da Melantone direttamente anche nella sua prolusione del 1518. L'importanza assegnata quindi alla scrittura si evince anche in seguito dal testo della disputa da lui sostenuta per il baccalaureato il 9 settembre 1519, quando sostenne che la Sacra Scrittura ha una prevalenza sui concili. Questo è evidente da un punto di vista teologico, ma è una posizione assolutamente nuova e interessante, poiché Melantone solleva il problema della cattolicità della dottrina e identifica come cattolica la dottrina scritturale, assegnando autorità maggiore appunto alla Sacra Scrittura piuttosto che ai concili. Il rinnovamento del sistema educativo a Wittenberg, in accordo agli interessi umanistici, fu quindi orientato ai bisogni della teologia. Gli studi cristiano-ebraici che qui si svilupparono da una matrice umanistica si trasformarono nel corso del XVI secolo in una vera e propria disciplina, ausiliaria allo studio teologico-scientifico. Nasce proprio una nuova disciplina, una nuova idea di studio linguistico. L'enorme epistolario di Melantone, pervenuto in parte sino a noi, e dove io mi sarei aspettata di trovare molto ebraico, viste le premesse, invece l'ho spigolato per bene, proprio all'Istituto a Venezia, che ne possiede alcuni volumi, in realtà dalla spigolatura appaiono solamente brevissimi cenni, qualche parola, qualche traduzione, qualche accenno. Gli accenni all'ebraico sono veramente molto limitati nelle lettere finora pubblicate dell'epistolario. Appare evidente invece che il suo studio dell'ebraico è iniziato nei suoi anni universitari ed è molto approfondito, ma non lo sappiamo dall'ebraico scritto di suo pugno, che invece abbiamo, lo sappiamo da quello che lui cita, da come cita, dagli studi che lui cita, si capisce da quello che lui cita la sua conoscenza dell'ebraico, si percepisce, si intuisce, se vogliamo. In una sua lettera indirizzata all'umanista e bibliotecario Georg Burchard, più noto come Spalatino, scrive, e cito, scusate il mio latino che non leggo a voce alta dai miei anni liceali, Habemus ebraica Biblia, quae feci ex lipsia afferri, libri duo sunt, alter cum commentaris, alter sine commentario. Quindi possedeva una Bibbia ebraica, ne possedeva due libri, la Bibbia ebraica era in due libri, uno con commentario e uno senza. Cosa significa? Che cosa intuiamo da questa breve citazione? Intuiamo che possedeva la Bibbia rabbinica del Bomberg e per noi ebraisti, per me che sono un ebraista, è un'informazione fondamentale. Vuol dire che ha un canale diretto per procurarsi i documenti in lingua ebraica, documenti stampati da uno stampatore cristiano, ma per gli ebrei. Documenti che gli vengono procurati proprio da Spalatino. Spalatino andava in missione a Venezia, si legge proprio nelle lettere, e si portava questi carretti di libri, e fra cui i libri in ebraico. Quindi abbiamo un canale diretto con cui ci si procurava i libri. Infatti, appunto, Spalatino fece molti viaggi a Venezia. In quel periodo a Venezia pubblicava solo il Bomberg, quindi l'intuizione è sicuramente certa. L'interesse per l'ebraico di Melantone si può intuire anche dalla presenza di libri scritti con questo alfabeto o di introduzione allo studio di questa lingua. Emblematiche infatti sono le annotazioni di Melantone alla sua copia manoscritta di Rudimenta lingue ebraiche di Reuchlin, che è giunta sino a noi. Le numerose annotazioni vergate di suo pugno dimostrano che vi abbia lavorato a più riprese nel corso della vita. Innanzitutto usò quest'opera per tenere le sue lezioni di ebraico a Wittenberg, ma di sicuro la consultò anche negli anni in cui fu coinvolto nella traduzione ben nota dell'Antico Testamento da parte di Lutero. La traduzione, come tutti ben sicuramente chi mi ascolta sa, fu oggetto di continue revisioni fino al 1545 e in seguito a questa data, per la stesura della traduzione dei Salmi, si arrivò fino al 1555. Nella stessa lettera a Spalatino, Melantone rivela poi le sue speranze di avere Johannes Bochenstein come insegnante di ebraico a Wittenberg, in modo da poter collaborare con lui a scrivere ed editare un'edizione del Libro dei Proverbi, trilingue, a proposito del trilinguismo di cui parlavamo ieri, in ebraico, in greco e in latino. Quindi chiaramente Melantone si farà promotore di un nuovo studio dell'Antico Testamento ed è un promotore molto vicino a Lutero, ovviamente. Dove inizi l'influenza dell'uno in questo senso e cominci quella dell'altro è difficile capirlo, perché Melantone studia con Reuchlin e quindi la sua vicinanza al greco e all'ebraico, l'interesse teologico di Lutero si sposa benissimo con questo suo studio, con lo studio di Melantone. In realtà Bochenstein non rimase per più di 3 mesi a Wittenberg e l'ammirazione melantoniana si trasformò in avversione pura. Questo perché? Perché Melantone si ritrova a dover insegnare grammatica ebraica. Non può più fare solamente lezioni di Antico Testamento, ma deve prendere la cattedra di ebraico, pertanto insegnare sia ebraico sia greco e fin dai suoi fondamenti. E quindi non poco impegno da parte sua di nuovo. Questo avviene finché non arriva a Wittenberg Mattias Aurogallus. A quel punto Melantone finalmente può smettere di insegnare grammatica ebraica e continuare a tenere le sue classi di Antico Testamento, in particolare quelle di analisi dei libri, dei proverbi e dei salmi. È da queste lezioni, dalle sue lezioni sui proverbi e sui salmi, che poi Melantone trae i suoi libri, scrive i suoi libri. Quindi parte dal suo insegnamento, come vorrebbe la tradizione, insomma, del buon insegnante, per poi arrivare a scrivere i suoi libri. E molte delle sue deduzioni, scrive, mi vengono dai miei allievi. Quindi Melantone accenna ai salmi lungo tutto il suo epistolario, per tutto il 1519, e forse molti dei suoi insegnamenti finirono proprio nell'edizione dei salmi del 1527 e del 1528. Il contenuto è una curiosa combinazione di testi scelti dai salmi, numerati con lettere ebraiche e note finali di interpretazione e traduzione. Probabilmente si tratta appunto di una summa di lezioni, di appunti e note che sono circolate a lungo manoscritte negli anni di Wittenberg, dal 1519 al 1527, quindi non si ha un testo ufficiale fino alla stampa. L'altro testo dell'Antico Testamento, oggetto della continua ricerca esegetica di Melantone, fu quello dei Proverbi. Come si evince dai testi che egli pubblicò per circa un trentennio, le prime tre versioni furono stampate ad Hagenau, presso l'editore Setzer, nei 1524, 25 e 29. L'ultima edizione Nova Scoglia del 29 fu poi ristampato molte volte, perché era quello che dava maggiore sicurezza a Melantone, maggiore gloria, secondo lui. Quest'ultima versione regalò appunto più soddisfazione all'autore rispetto alle due precedenti. In realtà poi la riprese ulteriormente nel 1548 e nel 1550 pubblicò finalmente l'Explicatio Proverborum Salomonis, e fu questa l'ultima edizione ristampata più volte, con il benestare dell'autore. Lo studio di Melantone sui salmi e sui proverbi dimostra quindi l'interesse dello stesso per la letteratura in lingua ebraica, interesse che si manifestò successivamente anche nella composizione di un commento all'Ecclesiaste, Coelet, nel 1550, e nello studio di molti altri testi dell'Antico Testamento, stampati in brevi commenti o in piccole introduzioni ad altri testi. Tuttavia, se si vuole affrontare il rapporto di Melantone con l'esegesi dell'Antico Testamento, non bisogna leggere in realtà questi commentari, ma non spaventarsi e affrontare ovviamente la lettura dei suoi Loci Communes, pubblicati nel 1521. Nell'epistola dedicatoria all'opera, l'autore spiega che i Loci sono nati come ampliamento ad un suo brogliaccio, utilizzato in classe l'anno precedente per gli studenti che seguivano appunto le sue lezioni sull'epistola ai Romani. È evidente quindi che l'intenzione è quella, condivisa dallo stesso Lutero e dai riformatori, di un ritorno al testo della Sacra Scrittura, per guidare i fedeli a comprendere nuovamente il significato della Sacra Scrittura stessa, senza sofismi. La Sacra Scrittura era identificata come la fonte più dolce e più pura. Nel 1525 Lutero, per conferire un alto valore a quest'opera, li giudicò addirittura un'opera degna di essere inserita nel canone dei libri sacri della Chiesa. Negli anni 30 del Cinquecento Melantone espresse anche la sua opinione nei confronti della Kabbalah ebraica, brevemente. Egli sembrava essere fortemente diviso su questo argomento, anche se molto nettamente scrive. Lo traduco, la traduzione è mia, dal latino. Ancora peggio sono inadatti per il compito i cabalisti ebrei, che contribuiscono con nuove parole a promettere meravigliosi misteri della promessa, ad insegnare con pura assurdità nel nostro tempo, e gli anabattisti, che sono figure mostruose. Quindi il giudizio è netto, direi. Non abbiamo paura di essere fraintesi in questo. Da altre fonti, invece, sembra che Melantone non sia così categorico, ma non sono ufficiali, non sono testi ufficiali, sono testi appunto di annotazioni, di appunti che circolano manoscritti, che sono ancora manoscritti. e che pertanto non sappiamo quanto Melantone avrebbe voluto rivedere. Per accettare un'idea sicura di Melantone, almeno in un momento della sua vita, dobbiamo chiaramente rifarci a quello che lui ha stampato e che poi ha ristampato magari con il proprio benestare. Non possiamo attribuire a Melantone idee che magari lui ha visto e rivisto dai propri manoscritti. Questo è chiaro. Quindi ci sono altre lezioni che sono circolate manoscritte sul testo dei Salmi ed elaborate appunto tra gli anni 30 e 50 del Cinquecento. La critica rivolta ai teologi nella loro complessità prima, dove complessità intendo teologi ebrei e teologi cristiani, e più specificatamente ai soli ebrei poi, che l'interpretazione ebraica dell'Antico Testamento sia erronea, si accentuò in Melantone con la disputa tra Lutero e Andrea Carlo Stadio. Per combattere queste interpretazioni da lui ritenute ingannevole, Melantone difende l'apprendimento dell'ebraico da parte dei cristiani e si accanisce in particolare contro l'interpretazione ebraica del libro dei profeti. Alla fine Melantone scelse di sposare e quindi di abbandonare in parte la sua influenza del primo ventennio della sua vita, l'idea di principali riformatori e non quella di Reuchlin, appunto, secondo i quali lo studio dell'ebraico era ritenuto legittimo solamente come lingua sacra, vale a dire come strumento filologico per l'esegesi biblica. Non era di suo interesse usare l'ebraico per studiare la vasta letteratura rabbinica. Reuchlin ha studiato l'ebraico per studiare la letteratura rabbinica, per studiare la letteratura in lingua ebraica. Questo non è interesse di Melantone, assolutamente. Nel suo De studio lingue ebree, che vorrei affrontare prossimamente, Melantone sostiene che imparare l'ebraico aiuta l'esegeta cristiano a interpretare l'Antico Testamento in modo corretto. La critica in questo caso era rivolta a quegli esegeti cristiani che in diretto contatto con i teologi ebrei si facevano da loro influenzare. Mai, secondo Melantone, bisogna dimenticare che l'errore più grave da parte del popolo ebraico è quello nei confronti della dottrina messianica. Tre sembrano essere stati i dibattiti intercorsi personalmente, vis-à-vis, tra Melantone e alcuni dotti ebrei su Isaia 53, non un passo a caso ovviamente, nel 1539, 1550 e 1560. Si tratta quasi certamente di rabbini ai quali il nostro riformatore presenta la sua critica sulla natura del Messia e sull'abrogazione della legge. Privo di valore è secondo Melantone il sogno di un messia politico. In una sua spiegazione sulla distruzione del Tempio legata a Romani 11, altro passo non casuale, egli afferma che questo avvenimento indica che il Messia deve venire per insegnare e per soffrire, che il Messia non è stato mandato da Dio per stabilire un regno politico, bensì per ritornare alle benedizioni eterne. È chiaramente un accenno a Daniele. Infine, che le leggi civili e liturgiche di Mosè non devono essere imposte alla Chiesa. Questa convinzione fu poi ripresa per un sermone sul Vangelo domenicale in cui si afferma che Dio punisce il suo popolo colpevole di aver ucciso Gesù e di non aver accolto il Vangelo, dimostrando come si puniscono i peccati di questa natura e come un messia politico sia inutile per essere considerati giusti davanti a Dio. L'interesse per la storia ebraica che Melantone manifestò lunga tutta la sua vita si giustifica con la necessità di capire il popolo ebraico al fine di favorirne la conversione. Appare evidente quindi come quest'ultimo aspetto sia cambiato dagli anni 20, quelli dell'arrivo entusiasta Wittenberg, agli anni 40, quando oramai la speranza di una conversione ebraica di massa sia manifestata irrealizzabile. L'atteggiamento di Melantone è perfettamente allineato ormai a quello di Lutero. Il cambiamento è ormai avvenuto. Negli anni 40, infatti, anche Lutero abbandona la spinta riformatrice degli inizi. E la linea morbida e amichevole verso gli ebrei seguita appena 20 anni prima con la riforma di Wittenberg, cito ovviamente il lavoro di Kaufmann, quando teorizzava una condotta cortese e invitante verso le comunità ebraiche, con un occhio a una possibile auspicata conversione di molti degli attuali figli di Israele. Questo auspicio è ormai abbandonato. Ha capito Lutero che non è una strada perseguibile. Fine della citazione. Fallito quindi l'obiettivo di ottenere un flusso di conversioni dall'ebraismo degno di nota, Lutero non indugiò più e decise di scrivere la sua opera sugli ebrei più celebri, degli ebrei e delle loro menzogne. Ebrei e papisti erano ugualmente colpevoli. Lutero riteneva che gli ebrei dei suoi giorni fossero persone disperate alla stessa stregua degli epicurei, dice Kaufmann. Avrebbero perso fiducia nella loro attesa del Messia e ora si affidavano solo alle loro opere, sostiene Kaufmann. Dico sostiene Kaufmann perché Kaufmann ha una visione di Lutero molto biografica. La ripresa di alcune tematiche antisemite, se vogliamo, di Lutero è legata da Kaufmann alla morte della figlia di Lutero, che avrebbe in Lutero risvegliato nascere nuovamente un odio nei confronti di alcune posizioni ebraiche. Devo dire che è una posizione che mi permetto di leggere sempre con una certa perplessità, nel senso che personalmente, come storico, le posizioni biografiche mi lasciano sempre un attimo il pensiero che siano da approfondire. Ma questa è una mia posizione del tutto personale, un mio approccio personale. Dopo la grande spinta rinnovatrice, quindi della riforma, i rapporti con gli ebrei tornarono ad essere quelli medievali, anche in quei territori, fatti quindi di espulsioni e di permessi, più o meno tolleranti. In seguito alla morte di Lutero nel 1546, Melantone seguì il suo spirito conciliatore e si occupò maggiormente di tentare un'intesa con i cattolici attraverso una serie di momenti fondamentali come l'elaborazione dell'interim di Lipsia. Con questo documento si cercava di conciliare il pensiero cattolico con quello protestante a proposito di dottrine come la preghiera per i morti, l'uso delle immagini, il digiuno, il significato e il modo di amministrare i sacramenti, il rapporto tra fede e opere. Tale ecumenismo costrinse Melantone per il resto della propria vita ad una serie di conflitti che lo distolsero ovviamente dal affrontare nuovamente in modo ufficiale le tematiche ebraiche, prima con Andrea Osiander sulla questione della giustificazione e poi con Nicolas von Amstorff sulla predestinazione e con un ampio gruppo di luterani sulla cena del Signore. Di conseguenza, quindi, alla morte di Lutero e alle sue nuove occupazioni conciliatrici, Melantone si preoccupò meno del popolo ebraico, dedicandosi maggiormente all'unione dei cristiani. E ha concluso.
Grazie.